Sen canım bir. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Preghiamo il Signore nel silenzio. Signore, apri il nostro cuore, la nostra mente, perché possiamo accogliere la Tua parola e in essa trovare quella luce che ci aiuti a capire che tutto dobbiamo a Te. Ogni attimo della nostra vita è nelle Tue mani. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, Tuo Figlio e nostro Signore. Allora, leggiamo dal versetto 43 del capitolo 4, l'ultima parte del capitolo 4 di Giovanni. Trascorsi 2 giorni, partì di là per la Galilea. Gesù stesso, infatti, aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero, perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Anch'essi, infatti, erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio, perché stava per morire. Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli rispose: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola di Gesù che gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio vive». Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Rimaniamo un po' in silenzio. Allora, riprendiamo da questi versetti 43, 44, 45, che sono un po', vedete, un passaggio, no? Da un racconto all'altro, da un episodio all'altro. Stiamo assistendo, e assisteremo ancora nel Vangelo di Giovanni, a questi spostamenti, no? Di Gesù, che al contrario del percorso che presentano i Vangeli sinottici, Marco prima e poi seguito da Luca e Matteo, da Matteo e Luca, e, ecco, lì abbiamo un unico percorso di Gesù che dalla Galilea si sposta poi man mano, no? Verso la Giudea, fino ad arrivare a Gerusalemme, quasi come se fosse un unico viaggio, no? Invece nel Vangelo di Giovanni già abbiamo assistito a diversi passaggi dalla Galilea alla Giudea, a Gerusalemme. Anche qui Gesù si sposta, no? C'è quell'inciso, quell'episodio in Samaria, poi due giorni, no? Ancora lì in Samaria, e poi, ecco, finalmente l'arrivo in Galilea, ma dopo questo episodio, capitolo 5, ci ritroveremo di nuovo a Gerusalemme. E c'è un po', ripeto, questi passaggi, no? Ci sono, che segnano un po' il racconto del Vangelo di Giovanni tra la Galilea e la Giudea in particolare. Avranno un particolare significato? Beh, in qualche modo sì, perché Gerusalemme diventa spesso il luogo del rifiuto, almeno all'inizio qui assistiamo proprio a questo. Tra l'altro questo, vedete, questo episodio che poi segue nel racconto che abbiamo letto, di questa guarigione del figlio di un funzionario del re, c'è un qualcosa che richiama un'altra scena esplicitamente, perché è detto che si trova a Cana, dove aveva cambiato l'acqua in vino, si richiama esplicitamente quel segno e poi lo si richiama di nuovo alla fine. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Il primo era proprio quello, sempre, no? Avvenuto di nuovo a Cana. Quindi due segni, tutti e due individuati a Cana di Galilea. E poi Gerusalemme, anche lì, dopo il primo segno, anche lì, Gerusalemme. Tanto è vero che, ecco, alcuni vogliono creare una prima parte, no? Da Cana di Galilea fino a questo episodio, dal primo episodio della trasformazione dell'acqua in vino, fino a questo, farne tutto un unico blocco. Altri invece vedono in questo episodio l'inizio dell'altra parte, di un'altra sezione, della prima parte del Vangelo che arriva fino al capitolo 12. Forse effettivamente se vediamo, ecco, il segno e poi appunto l'arrivo a Gerusalemme è il luogo, a Gerusalemme è il rifiuto, la non comprensione, la non accettazione. Beh, forse se vediamo questo schema ripetersi, probabilmente forse è meglio vederlo come un nuovo inizio di questo, attraverso questo racconto di un altro segno. Si riparte dalla Galilea. E infatti, trascorsi due giorni, partì di là per la Galilea e si riprende quel filo lasciato sospeso, no, di quel viaggio, che all'inizio del capitolo 4, versetto 2, versetto 1-3, anzi, aveva sottolineato l'Evangelista. Lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea, dice al versetto 3. Allora, si vede che c'è una ricostruzione un po' farraginosa, no? Racconto che si ripete, frasi che si ripetono, per cercare di collegare e di mettere insieme, incastonare questi racconti, questi episodi. Accogliamolo così. Ecco, in particolare questi tre versetti, no? 43-45, sono un po' strani, cioè nel contenuto. po' difficiletto, no? Capire che significa quel versetto 44, no? Incastonato tra 43 e 45. Versetto 44. Gesù stesso infatti aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero, perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Anch'essi infatti erano andati alla festa. Ecco, è strano, perché la patria di Gesù qual è? È la Galilea. Quindi, ripeto, è strano che dica, metta davanti questo detto di Gesù sulla non accoglienza in Galilea, nella sua patria, però poi dice che Gesù venne accolto. Nel versetto 45. Ecco, la cosa, ripeto, è un po' strana, no? Allora, due sono le cose, no? O quel versetto 44 è, come dire, una premonizione, no? Un richiamo a quello che poi avverrà dopo, a capitolo 6 in particolare, dove Gesù appunto scoprirà, troverà forte resistenza anche lì in Galilea, a Cafarna, tanto che rimarranno pochi discepoli con lui. E... o è questo, quindi un antecedente, cioè si mette prima una cosa che in realtà verrà poi dopo. Tenendo conto anche che questo detto, Gesù aveva detto, aveva dichiarato, beh, dove, quando? Lo troviamo nei sinottici, eh? È un detto che Gesù ha detto probabilmente veramente, perché lo troviamo sia nel Vangelo di Luca che nel Vangelo di Matteo e in Marco, tutte e tre, a Cafarna, detto a Cafarna. Quindi, mentre il Vangelo di Marco, scusate, a Nazareth, no, a Nazareth, scusate, mi stavo sbagliando, a Nazareth, detto da Gesù a Nazareth, in contesti un po' diversi nella narrazione, almeno di Luca e Marco e Matteo, ma a Nazareth, nella sua città, no? Dove è vissuto, nato a Betlemme, ma vissuto lì, quindi di per sé la sua patria. Lo stesso Vangelo di Giovanni dice che Gesù è Galileo, viene da lì. E dunque, ripeto, lì si trova questa dichiarazione di Gesù, con parole molto simili, molto. No? E i verbi sono un po' diversi, ma... per esempio si trova, non, un profeta non è accolto se non nella sua patria, come qui è detto in Luca, qui troviamo un versetto 45 in positivo, però lo accolsero, i Galilei lo accolsero. Ecco, allora ripeto, due sono le cose: o c'è questa premonizione che riguarda il futuro, quasi come se Gesù in qualche modo leggesse già quell'accoglienza di fatto, no? E in realtà come solo momentanea, non vera, non profonda, falsa. L'episodio successivo lo esprime anche bene nella prima risposta che Gesù dà alla richiesta che viene fatta e che ritroveremo ancora, no? Nel Vangelo di Giovanni quasi come una costante di un Gesù che tende a non fare segni, no? Non dare segni prodigiosi, no? Miracoli, perché poi la gente cerca solo quello e lo cerca solo per quello. Nel Vangelo di Giovanni questo è visto esattamente come l'opposto della fede. Ripeto, la frase successiva ce lo dirà. Allora, è come se Gesù già anticipasse quello che avverrà. Sì, adesso lo accolgo, ma è solo un momento. è un'accoglienza effimera, non profonda, non vera. Ricordate, no, com'è la parabola del seminatore, no? Il seme caduto nella terra sassosa, subito germoglia, ma quando arriva il sole, no? Secca, non ha radici. Ecco, un'accoglienza che non ha radici. Oppure, tra le righe, forse è come se Giovanni volesse mettere, no, in qualche modo quel riferimento alla patria come anche un riferimento proprio in particolare a Gerusalemme, al Tempio, no? Il luogo santo. E allora forse la patria come appunto un riferimento al Figlio di Dio, no? Che dovrebbe essere di casa nel Tempio, e invece viene rifiutato proprio nel Tempio, ancora di più. E dai sommi sacerdoti poi sarà condannato, osteggiato continuamente. Cioè quelli che avrebbero dovuto accoglierlo sono quelli che lo rifiutano di più, più aspramente. Nella patristica, no, Origene, altri hanno dato questo tipo di lettura, e c'è qualcuno che ancora oggi, no, dice che potrebbe essere anche questo, con riferimento alla patria. Beh, certo, l'uno o l'altro ci lasciano pensare. Siamo come sempre anche chiamati a traghettare, a trasportare questo contenuto e attualizzarlo nella nostra vita, nel nostro modo di accogliere il Signore, o non accoglierlo, o accoglierlo a metà, falsamente, in parte, quando va bene, non lo so, ecco. Ci fa riflettere. Ma questo introduce di fatto, appunto, comunque lo si legga, ci porta all'episodio successivo, no? Che ancora una volta è l'espressione di questa resistenza, no? Da una parte dell'uomo e dall'altra parte questo dono di Gesù che alla fine non può essere trattenuto. Si esprime, si manifesta, viene fuori. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Ripeto, già dalle prime battute, ecco, siamo riportati a quella scena, a quel momento, a quel segno. Poi subito, ecco, la scena, senza troppe arzigogolate, no, questo lo troviamo spesso nel Vangelo, subito presenta il personaggio. Vi era un funzionario del re, probabilmente il re Erode. Attenzione, perché il racconto trova un parallelo molto simile, ci sono molti particolari identici, in un altro racconto, no? Di Matteo e di Luca, e il racconto lì della guarigione appunto di un servo del centurione, di un centurione romano, molto simile, e anche se lì appunto non, il centurione manda qualcuno a chiamare Gesù, non si presenta nemmeno lui, no? La scena però ha molte somiglianze. Gesù va, poi entra nella casa sua, e appunto, cioè, senza entrare, ripeto, nella casa di quell'uomo, guarisce il servo. Lì si parla di un servo, qui di un figlio, il figlio, anche se il termine pais, che è usato all'inizio, no, può significare anche servo, oltre che figlio. Comunque, ecco, ci sono delle somiglianze e ci sono delle differenze, che significa che comunque è stata rielaborata, no, questa tradizione. Se anche fosse lo stesso episodio, ha trovato poi due sviluppi diversi, Lì, tra l'altro, siamo a Cafarno, qui siamo a Cana. Ma questo riferimento a Cana, per esempio, potrebbe essere un po' guidato, no, dal racconto di Giovanni, proprio per creare un parallelo con il racconto della trasformazione dell'acqua in vino. Potrebbe. Comunque, troviamo questo racconto qui, dove appunto non si parla, non c'è l'accentuazione sul pagano, no, anzi questo funzionario del re potrebbe essere anche se non ebreo, non si dice, no, ma non c'è l'accentuazione sul pagano, cioè sulla persona che era lontana, no? Qui c'è una situazione, ecco, legata a questo personaggio importante, un funzionario del re, ripeto, probabilmente il re Erode, che è un figlio malato a Cafarno. Vedete che il riferimento comunque a Cafarno è un po' strano, questo, e che fa pensare appunto che le due tradizioni siano, i due racconti, quelli di Matteo e Luca e questo di Giovanni, siano poi lo stesso, probabilmente. Comunque, leggiamo come Giovanni ce lo presenta. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio, perché stava per morire. L'ambientazione poi Giovanni, chi scrive, la fa correttamente, perché disse appunto di scendere, infatti la Cana era più in alto rispetto a Cafarno, che era sul lago, no, di Galilea, di Tiberia. E Cana invece era un po' più in alto. Da lì scendere appunto a guarire suo figlio, perché stava per morire. Una richiesta. Lo stesso verbo che ritroviamo anche nella scena di Cana, del bal delle nozze di Cana, no? Della richiesta che lì viene fatta dalla madre di Gesù. Anche qui una prima risposta di Gesù che sembra non accettare, non accogliere questa richiesta, resistere a questa richiesta. Gesù gli disse: se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Non è anche qui, vedete, come là, non è un no secco, ma non resistere. Di Gesù. E qui esplicita una preoccupazione che un po' attraversa, ripeto, tutto il Vangelo di Giovanni. Se non vedete segni e prodigi, quell'unica volta che troviamo questa parola prodigi nel Vangelo di Giovanni, no? È accomunata a segni. Però vedete, segni e prodigi, cos'è meraviglioso, no? Un miracolo. Gesù, ripeto, resiste a questo, perché sa che appunto i segni e prodigi non sono automaticamente quelli che portano alla fede. C'è un testo molto simile in Esodo, nel libro dell'Esodo, dove Dio, parlando a Mosè nel capitolo 7, annuncia a Mosè che compirà segni e prodigi. Ma il cuore del Faraone si indurirà ancora di più di fronte a quei segni e prodigi. Le piaghe, famose piaghe, no? D'Egitto, nel racconto. È proprio così. Un cuore che non è disponibile a riconoscere l'azione di Dio, anche di fronte a segni e prodigi, non crede, anzi, si chiude ancora di più. Quel cuore faraonico, no? Che si indurisce, diventa ancora più come un cuore di pietra. E voi non credete. Questo è il risultato. Quindi una fede che c'è se ci sono i prodigi, se vede. Vi ricordate anche nel racconto dell'Esodo, il faraone che ogni volta sì, sembra cedere di fronte a quello che vede, e poi dopo invece ci ripensa, ritorna indietro e si indurisce ancora di più. La fede non nasce, non si alimenta sui prodigi. Quelli sono segni, possono essere solo segni, ma la fede deve radicarsi su qualcos'altro, deve trovare la sostanza, come le radici devono trovare l'acqua per vivere. La sentono pure, ma se non arrivano all'acqua la pianta muore. Allora è lì che dobbiamo arrivare. Questo racconto in qualche modo prepara a questo, attraverso una parola chiave, andiamo a scoprirla, no? Che poi sarà la parola chiave del capitolo 5 e ritornerà ancora nei capitoli successivi. L'abbiamo già trovata in realtà, ma sarà sempre più importante e soprattutto, ripeto, al capitolo 5. Che succede allora? Il funzionario del re gli disse: Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Insiste, non si ferma. È come se Gesù non avesse quasi parlato, come Maria nella scena di Cana, no? Delle nozze. Parla ai servi come se Gesù non avesse detto, posto la sua esistenza. Fate quello che vi dirà. Anche qui, vedete, quest'uomo che insiste, Signore, scende prima che il mio bambino muoia. E qui, anche qui, questo, vedete, questo improvviso, forse di Gesù, positivo, naturalmente, Gesù gli rispose, va, tuo figlio vive. Tuo figlio vive. Tuo figlio vive. Quel verbo. Ciao. Vivere. Che esprime appunto quello che è il dono che Gesù fa a quell'uomo, a quel figlio, no, di quell'uomo. E vedete, Giovanni ci sta portando verso, dicevo, la parola chiave dei termini successivi, la vita, vivere, il vivere. L'abbiamo ascoltato domenica scorsa, tra l'altro, no? Ieri, il passo del Vangelo in cui Gesù poi dirà nel Cenacolo, io sono la via, la verità, la vita, la vita. Ecco, in quella frase che è un po' sintesi di tutto un cammino, no? In quell'espressione, ecco, e Gesù è la vita, tuo figlio vive, è nella vita. Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Quell'uomo credette, vedete, si usa questo termine che sta ritornando tante volte, l'abbiamo ascoltato anche nel racconto della Samaritana alla fine, no? Molti di più credettero per la sua parola. E poi disse, noi non crediamo più per i tuoi discorsi, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Ecco, vedete, questo termine credere, come già vi ho detto, in realtà ci proietta a dopo la Pasqua, sempre. Perché la fede è quell'esperienza in Gesù che viene appunto dopo la Pasqua, realmente. E Giovanni invece ce la riporta spesso, anche gli altri evangelisti, ma Giovanni più di tutti, no? Ce la riporta spesso come il frutto appunto di quella relazione, di quel contatto, di quell'incontro con Gesù, con le sue azioni, con le sue parole, la sua parola. E veramente nel senso ebraico è anche greco del termine, parola, che significa sia azione che parola in senso più stretto, come indichiamo in italiano, no? E il termine, ripeto, in ebraico, in aramaico e anche in greco può significare sia parola che azione, fatto, cioè qualcosa che c'è, che si pone, che si esprime, che sia poi materialmente oppure no, attraverso la parola, concettualmente, astrattamente, ma non è mai astratto, no, la parola non è mai astratta di per sé. E in effetti, se ci pensiamo bene, anche le parole che noi diciamo, parole astratte, in realtà le parole astratte hanno sempre un fondamento nella realtà e hanno delle conseguenze nella realtà. Esprimono un contenuto, qualcosa che agisce nella vita. Amore, parola astratta, sì, ma significa tante cose concrete, suppone, presuppone, porta. E ecco, quella parola di Gesù, è Gesù che è lì, agisce, e in quell'incontro la fede, ripeto, quella fede che in realtà è la fede post-pasquale, ma è anche una fede che è sempre imperfetta, in cammino. In cammino. E infatti vedete l'accoppiata qui. Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Ecco, una fede che ci mette in cammino, ma non siamo arrivati. Non saremmo mai arrivati. Proprio mentre scendeva gli venne l'incontro dei suoi servi, a dirgli: tuo figlio vive, di nuovo, no? Quella espressione ripetuta. Va, tuo figlio vive, gli dicono. Vedete, al centro rimane quel versetto, eh? Vedete come Giovanni spesso fa questo gioco, no, delle parole che ritornano, no? E al centro c'è quell'uomo credette alla parola di Gesù, che Gesù gli aveva detto, e si mise in cammino. Beh, vedete, portiamo sempre con noi, io penso che dobbiamo stare molto attenti nel Vangelo di Giovanni a portare sempre con noi, appunto, le frasi chiave, no? E a scoprirle e poi interiorizzarle. Interiorizzarle. Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Vedete, è l'esperienza che ancora oggi noi facciamo. Dobbiamo fare, possiamo fare, ogni giorno. Ogni giorno. Va, tuo figlio vive. Questa è la realtà, una realtà che, ecco, parola che diventa realtà, è realtà, è realtà. Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio, gli dissero ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre l'ho lasciato, un'ora dopo mezzogiorno, sempre quel mezzogiorno, un po' come anche nel racconto precedente, no? Della Samaritana, quello mezzogiorno era accaduto. E le ore successive a mezzogiorno, no? Le ore più luminose, piene di luce. Anche qui, sempre, vedete, scorriamo da una dimensione che potrebbe essere verosimile, concreta, di un racconto, simbolica anche. Giovanni è sempre così. È bello, no? Ecco, anche qui, stiamo sempre attenti, cioè, nel Vangelo di Giovanni, il racconto è sempre simbolico, è reale, molto realistico, anzi a volte, no? Nell'espressione, ma anche sempre con questa carica simbolica dietro, no? È l'ora della luce, è l'ora della luce. E come dirà poi, camminiamo finché è giorno, no? Come dirà poi Gesù nel cenacolo. Ecco, bisogna camminare finché è giorno, quando c'è luce, non si cammina di notte. Di notte si inciampa, di notte ci sono pericoli, di notte non si vede. Camminiamo di giorno. E quell'uomo ha un segno di questa vicinanza del Signore, di questa opera del Signore. Il padre riconobbe che proprio a quell'ora, di nuovo ripetuto, Gesù gli aveva detto: tuo figlio vive, di nuovo. Vedete, tre volte: tuo figlio vive, tuo figlio vive. E la sottolineatura di questo, di questa parola, no? Che ripeto, è l'annuncio di una parola che ritroveremo subito nel capitolo 5. E come espressione, no, del senso della vita, soprattutto nel dialogo, nel dopo un segno, nel dialogo, nell'ammaestramento, nelle parole di Gesù. Leggeremo. E credette lui con tutta la sua famiglia. E credette lui con tutta la sua famiglia. E anche questo particolare, insieme al racconto anche di Luca, Matteo, li troviamo, ma ci riporta anche ai racconti degli Atti, dove troviamo intere famiglie che si convertono, perché quando si convertiva il capofamiglia si convertiva tutta la famiglia insieme, no? Ma anche qui, vedete, appunto, ci riporta quasi a quell'esperienza che sarà appunto post-pasquale, dopo la Pasqua ancora una volta. Nel racconto degli Atti troviamo episodi simili di qualcuno che si converte insieme a tutta la famiglia. Cornelio, il custode della prigione, diversi personaggi. E ecco, una conversione che si allarga, una conversione che, ripeto, anche qui più in senso storico, dire, ma ripeto, ancora una volta, dopo la Pasqua, coinvolgerà intere famiglie, allargando pian piano questo orizzonte dell'annuncio, della conoscenza. Adesso sappiamo, l'episodio precedente, no? Vi ricordate? Adesso sappiamo, conosciamo. Anche qui, con tutta la sua famiglia, quanto mai attuale, pensando al nostro tempo, dove credo che veramente la fede dovrebbe essere davvero capace di illuminare, no? Il percorso delle famiglie, e invece oggi è molto difficile questo, no? In una fede che di più e sempre più è un'esperienza soggettiva, no? Sta diventando sempre più, ripeto, un'esperienza singolare, mentre in realtà dovrebbe essere esperienza capace di irradiare, di coinvolgere. È così la fede cristiana. Se non c'è quel coinvolgimento di altri, è fragile, è debole la fede. Ecco, questo episodio ci dà anche questo suggerimento, non è forse il principale, ma comunque ci sta pure questo. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Questo fu il secondo segno. Come dicevo, esplicita chiaramente, ancora una volta, quel riferimento al primo segno già compiuto sempre a Cana, e ancora una volta esprime un segno messianico, quindi. Quel vino, quel che esprime appunto il tempo nuovo, il tempo della gioia, il tempo della festa, della presenza di Dio nel suo popolo, ancora una volta qui espresso: tuo figlio vive, tuo figlio. E vedete lì l'immagine qual era, no? Che era sottesa in quel racconto di Cana di Galilea del primo segno. L'abbiamo sottolineato, quella dello sposo e della sposa. Vi ricordate, no? In quel testo compare, si parla dello sposo, ma la sposa non appare. Non ha parola nel racconto e non appare proprio quello sposo che è il Signore, la sposa che è il suo popolo, la Chiesa. E ancora una volta qui, no? Vedete, questo figlio di cui si parla, ma non appare, no? Non è come il racconto della figlia di Gairo, no? Dove Gesù va, la prende per mano, no? Risuscita, anzi lì era morta proprio, no? No, qui si parla del figlio, ma non appare nel racconto, non ha posto direttamente lui, no? Eppure per tre volte si ribadisce: tuo figlio vive, tuo figlio vive. A quel padre, un padre e un figlio, ancora una volta un'altra immagine, no? Vedete il simbolismo che c'è sotto, molto forte, perché questa è un'immagine come l'altra, altrettanto presente in tutto, no? L'Antico Testamento, e ancor più nel Nuovo, direi, no? L'immagine del padre che ha cura del figlio, come Dio verso il suo popolo, chinato sempre verso il suo popolo, anche se sbaglia, non importa, Dio non lo abbandona. È padre e madre, dice anche Isaia, no? E, ecco, quel padre che insiste, che non si ferma di fronte alla difficoltà, no? Quel padre diventa un segno, appunto, egli stesso, il segno è qui, non è nel figlio, non è la guarigione, capite? Cioè il segno alla fin fine non è la guarigione in sé per sé, no, pensiamoci, il segno è il rapporto di questo padre con il suo figlio, che vive, che è vivo, che continua, che può continuare. Quindi attenzione, già qui vedete, leggiamo una chiave, abbiamo un'altra chiave ancora una volta, come avevamo avuto già a Cana, no? Nel primo episodio, nel primo segno. Ecco, il segno va letto andando oltre il segno, appunto, altrimenti non è segno. Ci fermiamo lì. Ci fermiamo lì. Invece dobbiamo andare oltre. Quell'insistenza, ripeto, su quella espressione, tuo figlio vive, è l'espressione appunto di quella opera di Dio che vuole che suo figlio viva. Il suo popolo. Attraverso il figlio, no? Il verbo incarnato, Gesù. Ancora una volta, vedete, Gesù che è all'opera diventa lui, si sostituisce, no? Lì allo sposo, qui, no? Al figlio, in qualche modo, no? È l'esperienza, no? Che Gesù ci orienta a vivere con il Signore. Padre Celeste. Accogliamo ancora una volta, ecco, questo annuncio della fedeltà di Dio, della potenza di Dio che è vita, non morte. E come suggerisce abbondantemente anche questo passo, cerchiamo, ecco, di porci davvero di fronte invece alla nostra fede, che invece è altro, è ricerca di altro, non della sostanza. Così in un flash mi viene in mente, no, alcuni racconti di San Francesco di Paolo, no? Perché è strano, in molti casi, sapete, San Francesco si rifiutava di compiere dei miracoli. E se leggiamo quei racconti si capisce che lo fa non per motivi particolari, perché non ha fatto mai distinzione, no? Come in questo caso, questo è un funzionario del re. Non è che San Francesco di Paolo non ha fatto distinzione se era un ricco, povero, certo, ai poveri una predilezione particolare, certo, no? Anche Gesù, no? Seguendo Gesù. Ma non era quello poi in fondo, no? Il discriminante. Il discriminante nel fare o non fare un segno, nel compiersi o meno, più che fare o non fare, non era lui che faceva, lo diceva lui stesso. Il discriminante era la fede. La fede. Cioè l'intenzionalità con cui quella richiesta, quella domanda era espressa. Perché molte volte non era la fede che guidava quella richiesta, quella domanda. Era, ecco, la ricerca del prodigio, della grazia per la grazia, la cosa per la cosa, ma non... E in quel caso, no, si è sempre rifiutato. Bisogno di altro, non di prodigio. No? Molto bello leggere, provate a rileggere, no? Per esempio, nei cosiddetti nei violetti, cioè nei racconti, no? Che riguardano San Francesco di Paola, no? C'è spesso questo. No? Come in questo caso, ripeto, troviamo fortemente qui in Gesù e nei Vangeli spesso. La tua fede ti ha salvata. Ecco, è quella fede, è quell'affidamento vero che ovviamente, ripeto, ci riporta a noi, ci riporta alla nostra adesione al Signore e alla qualità di questa adesione. Perché cerchiamo il Signore? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberarci da male. Signore, ci benedica, ci preservi da ogni male, ci conduca alla vita eterna. Benediciamo il Signore.